Allora, questo pomeriggio volevo concludere i miei suggerimenti attorno ancora alla questione della potenza e domani incominciare la descrizione del secondo passaggio. Il regno è dato a voi. A voi chi? A voi in che condizioni? Allora, siccome il regno di Dio, no, non consiste in questo o in quello, e l'immagine del lievito è forse l'immagine più diretta che esprime questo mistero del regno, credo che una delle spiegazioni più potenti che abbia trovato nella tradizione a proposito di questa potenza del regno che tutto pervade, l'ho trovata in San Girolamo, un grande esegeta, no, delle scritture. Allora, il regno riguarda l'insieme del mondo, della vita, dei rapporti, dell'agire, del sentire, dell'essere e del fare. Quindi è proprio intendere come una globalità. E Girolamo spiega che il lievito può essere interpretato come la conoscenza e la comprensione delle scritture, che però si risolve nella conoscenza del mistero del Figlio di Dio che si fa uomo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi. E dice, e questa è la sottolineatura che a me piace molto, e dice che la potenza del lievito è quella di portare tutto all'unità. Se voi osservate, ognuno può osservare il suo cuore, noi dentro siamo sempre divisi. Pensiamo una cosa, ne facciamo un'altra. Sentiamo una cosa, ne pensiamo una terza. Immaginiamo una cosa e poi ci costruiamo attorno tutto un alone e ci possiamo trovare all'opposto di quello che desideriamo. Noi siamo divisi. La potenza del lievito invece è quello di unificare. Allora, portare tutto all'unità, e spiegano, all'unità delle potenze dell'anima. Noi potremmo dire la testa, il cuore e tutta la parte istintiva nostra, cioè poter portare all'unità, oppure l'unità di spirito, anima e corpo, all'unità della famiglia umana, non sentendoci più uno contro l'altro. La cosa interessante è che questo mistero di unità, nel senso di un processo di unificazione, riguarda la tensione divina che attraversa la nostra storia. Ed è per questo che la storia dell'uomo è sempre storia sacra. Ecco, in questa percezione della unificazione, cioè, io credo che si può davvero percepire in che cosa consiste la potenza del regno. Allora, come dicevo stamattina, vorrei mostrarvi alcuni esempi presi dalle scritture, e in particolare prenderò l'esempio della prima lettera di Pietro. Però prima volevo mettervi davanti agli occhi la percezione chiara che quando si parla di potenza del regno si allude a una energia che investe tutto quanto. Allora, se voi prendete la finale del Vangelo di Matteo, proprio gli ultimi versetti, siamo al capitolo 28, proprio negli ultimi versetti voi trovate una sottolineatura incredibile di globalità. Allora, a me è stato dato ogni potere, quindi tutto il potere. Andate e fate discepoli tutti i popoli, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Io sono con voi tutti i giorni della vita. Cioè c'è, e siamo alla fine del Vangelo, quindi quando il Signore sale al cielo, non si vede più, ma si percepisce presente con noi, e questa, diciamo, potenza di fede nel Signore Gesù che abita nel nostro cuore è percepito proprio come una energia, non so se dire totale, di pienezza, comunque una energia. Noi raramente percepiamo la nostra fede come un'energia. Se prendete invece per esempio il Vangelo di Marco, allora, Marco traduce questo senso di energia come una specie di fretta messa ai piedi per percorrere tutto il mondo, come se la potenza che ti ha spinto è così forte che non ti fermi più. Infatti si dice, partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano.
La citazione
è Marco 16, 20. È la finale dei Vangeli. La finale. Cioè, questa sottolineatura dice proprio il movimento, la dinamica che è messa in moto quando Dio tocca il nostro cuore. Non si tratta, allora, Dio rivela la sua verità, noi la vediamo e ci sforziamo di andare. Non è così. È Dio viene, se tu accogli, automaticamente resti, come dire, messo in moto da questa energia e non ti fermi. Quel famoso non ti fermi sarebbe: fin tanto che c'è un uomo che non conosce l'amore del Signore, non potete stare in pace. La cosa strana è la pace, poi dopo cercherò di spiegarlo, la pace che il Signore suscita è accompagnata da una sana angoscia, perché questa pace deve riguardare tutti. Se voi vedete uno che in pace non è, non potete stare in pace voi. Questo è l'energia che, come dire, investe il cuore, proprio perché l'amore del Signore possa toccare tutto. Questo movimento è quello che fa sì che noi percepiamo la storia senza paura. E sento lamentele, anche se ne facciamo tante di lamentele. Cioè, senza lamentele, perché quello che è in gioco è molto più grande di quello che noi vediamo. Quello che è in gioco è molto più consolante di quello che noi vediamo. Allora apriamo gli occhi del cuore. Ecco, con questa premessa, diciamo così, io adesso vorrei mostrarvi solo poche citazioni, ma per sottolineare come questa potenza del regno che lavora dentro il nostro cuore è proprio una dinamica potente. Allora, prima faccio due citazioni, una dalla lettera agli Efesini e una dalla lettera ai Colossesi, e poi riprenderò invece quella che è la descrizione dalla prima lettera di Pietro. Allora, nella lettera agli Efesini siamo al capitolo 1, versetto 19. Si dice, è un'esortazione che San Paolo fa, agli Efesini: illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. In un versetto quattro termini che si riferiscono alla forza, ma nel greco non c'è quella e. Allora, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. In greco non c'è così. In greco c'è grandezza della sua potenza, secondo l'efficacia della forza del vigore. Cioè è tutto diretto. Tutta questa potenza, no? di azione è rivelata dal fatto che Cristo risorge. Ma tutta la vita spirituale non è che l'apertura dello spazio del cuore alla luce della risurrezione di Gesù. Quando si dice tutto ha messo sotto i suoi piedi, dovete leggere: la morte ha messo sotto i suoi piedi. E guardate che i padri antichi, ma forse anche i moderni in questo senso, la vita e la morte sono molto collegate. Cioè il nostro cuore è il luogo della vita e della morte. Quando voi fate valere la vita, la morte viene come calpestata. Se non fate valere la vita, la morte, come dire, agisce e viene calpestata la vita. Fate un esempio: io mi arrabbio e vorrei tagliare la testa all'altro. Allora, praticamente è un istinto di morte che caccia la vita. Se io faccio appello a che nel cuore ho accolto il Signore della vita, allora non è che devo sforzarmi di, come dire, non tagliare la testa all'altro, via. Non è che devo sforzarmi di questo, devo solo allargare il cuore alla potenza della vita e automaticamente io, senza, come dire, fustigarmi del fatto che mi sono arrabbiato, che vorrei vendicare, senza fustigarmi di questo, a poco questo, come dire, il movimento si dilegua. C'è un'espressione, no, quando si dice del mortificare, no, l'uomo esteriore, mortificare la carne. Mortificare non è semplicemente dare la morte, ma è svigorire dall'interno. Non è uccidere, che avrebbe un significato come di calpestare, non è questo. Il significato vero è di svigorire, togliere vigore. Il significato vero del vivere è quello di dare vigore, come abbiamo spiegato prima, secondo questa potenza del regno. La stessa cosa viene detto, abbiamo già accennato in un piccolo commento al primo capitolo della lettera ai Colossesi, è la stessa cosa, viene detto al 1 versetto 11, allora poco prima, il versetto 10, no? Portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio, resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria. Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza. Anche qui l'accento è questa evidente forza che ha vigore nel nostro cuore. La cosa è forse, non dico strana, perché una volta che voi la percepite ne capite tutta la logica, ma di primo acchito sembra strano, perché tutta questa potenza alla fine viene descritta come per essere, noi traduciamo, perseveranti e magnanimi in tutto, non so cosa voi capite, ma in realtà vuol dire per essere dolcemente pazienti con cuore largo sempre. Quindi non si tratta di andare contro niente e nessuno, si tratta solo di far spazio a qualcosa che ha una tale forza in sé da poter sommergere tutto il resto. La logica, diciamo, per la quale voi vedete che questa potenza agisce è rispetto a questa pazienza, e in genere quando si parla di pazienza non è sopportare pazientemente le persone moleste, no, non è questo. È un po' l'immagine dei supporter delle squadre di calcio, che si vede bene quanto sono attaccate alla loro squadra, quando la loro squadra perde e loro, sopportano bene la cosa perché devono sostenere la loro squadra, no? Allora, la pazienza è il portarsi bene sempre, dovunque, con chiunque. E la magnanimità è legata alla pazienza perché, tu puoi essere paziente non perché stringi i denti, ma perché hai il cuore largo. Allora, pazienza e magnanimità alludono a quella potenza del regno che è dentro di noi. Ecco, imparare a percepire le cose così, prima di tutto rende molto più sani. Non state a sindacare, ma io ho pensieri infernali, perché chi non ce li ha? Oppure io ho pensieri di euforia, sono esaltato. Oh, cala trinchetto, che adesso sei esaltato, tra un minuto potresti avere un pensiero che, come dire, ti porta all'inferno. Quindi una sanità di fondo, ma soprattutto una forza, un vigore, che non si lascia mortificare da niente e da nessuno. È una cosa strana, perdonate se faccio questi piccoli accenni, è una cosa strana. Allora, nelle relazioni, più uno è autonomo e più si dice che non lega. Non è così? Nella vita spirituale, più uno è autonomo e più è umile, cioè lega con tutti. L'autonomia è riferito a quella profondità di stato d'animo che è caratteristico del cuore, come dicevo prima, di pazienza e magnanimità. Quando tu vivi così, non dipendi da nessuno, ma non perché ti senti superiore, perché ti senti sotto tutti e non prendi più quello che è vero per te da qualcuno, lo prendi direttamente da Dio e sorge direttamente in te. Ma questo è fatto con estrema umiltà. È quello che vi dicevo l'altro giorno, cioè Dio è sovranamente benevolo con noi perché è radicalmente umile. Non ha bisogno di manifestare, di dar prova del suo amore, non ha bisogno. Chi è veramente spirituale non ha bisogno di dimostrarlo. Questo non aver bisogno allude a questa autonomia, ma in senso, come dire, proprio profondo, misterioso, umile. E questo fatto è molto ben sottolineato da quella citazione che adesso vorrei illustrarvi della prima lettera di Pietro. Prima vi leggo nella traduzione che noi troviamo nella nostra Bibbia, no? Allora, siamo al prima lettera di Pietro, al capitolo 3. Vi dicevano stamattina che Questa lettera è forse la visione più concreta della potenza della fede che tocca i cuori proprio nel corso della vita quotidiana, degli eventi di ogni vita. Allora, l'inizio del capitolo 3 di questa lettera parla della sottomissione, che oggi le femministe leggono con le antenne proprio, perché parla di mogli sottomesse ai mariti. E come anche altri testi della scrittura, per esempio di San Paolo, dice San Paolo, come dire, ha la sensibilità del suo tempo, le donne devono stare sottomesse. Ma ricordate che la scrittura non parla mai, mai, di questioni psicologiche, mai. Se parla di sottomissione, non parla di dipendenza. La sottomissione è ciò che di più nobile e più libero il cuore può vivere, perché non ha bisogno di prendere qualcosa dall'altro. La sottomissione è legata alla stessa osservazione che viene fatta di Gesù rispetto al Padre. Gesù è sottomesso al Padre, è obbediente al Padre, ma non perché dipende, perché è totalmente intimo. E il mistero che vive è così grande che la sottomissione vuol dire che tu ne godi la totalità. Noi però che siamo divisi in noi stessi, che prendiamo le cose per dire no, se sono sottomesso allora è più importante l'altro di me, dovreste meditare sul rito del matrimonio, i testi del rito del matrimonio, che sembrano come scontati, tanto che quando io spiego nessuno secondo me capisce cosa sta celebrando, nessuno capisce, cioè quello che hai in testa già tu non hai bisogno di sentirlo dal rito, e siccome noi andiamo con le nostre idee, il rito non ci dice niente, ma il rito è potentemente rivelativo, e una delle rivelazioni è legata proprio a questa sottomissione, non come dipendenza ma come libertà. Tra l'altro, la sottomissione si dice della donna e non dell'uomo, non perché l'uomo è superiore, è una cretinata questa, è perché è la donna che ha la percezione del mistero della vita. Se la donna non lo insegnasse all'uomo, l'uomo non ci arriverebbe mai. Ma questo è una parentesi. Dico questo perché, siccome devo preparare tanti al matrimonio, è una delle cose che soprattutto i ragazzi non comprendono. C'è qualche donna che intuisce cosa vuol dire essere sottomesso, ma sono molto rare. Normalmente dico, no padre, così no, allora spiego, no sai, è così, allora è diverso. Comunque, quindi dopo aver parlato di questa sottomissione, eccetera, poi parla ai mariti, trattato con riguardo alle mogli, eccetera, ma soprattutto la conseguenza che tira dopo. Purtroppo nelle traduzioni spesso il valore significante dei collegamenti è reso semplicemente letterariamente, non si coglie il collegamento spirituale, tanto che quando Pietro passa a elencare quello che sarebbe la cosa essenziale non solo per i mariti e per le mogli ma per tutte le persone, si dice ed infine siate tutti concordi. Ma Pietro non vuol dire così, non è adesso vi dico alla fine c'è anche questo, ma corrisponde a quel termine che viene usato quando Giovanni descrive la passione di Gesù dicendo che li amò sino alla fine. Quella espressione li amò sino alla fine è la prospettiva in cui tutto quello che lui narrerà dell'ultima cena, della passione, va compresa. Vuol dire fine, anche in italiano, può essere la fine del tavolo, il tavolo finisce qui, oltre non c'è. Oppure il fine come scopo. Allora, quando si allude a questo fine, è indicato sempre non la fine, ma lo scopo. Allora, tutto quello che ha detto raggiunge lo scopo se illustra, diciamo, da una parte può, come dire, quello che dice può essere preso come le condizioni che rende possibile gustare quello che ha detto, e dall'altro è l'invito a entrare in, come dire, attraverso quelle porte, perché solo così si può gustare quello che lui ha annunciato, e noi diciamo la potenza della fede, cioè la potenza dell'abitazione di Cristo nel nostro cuore. Allora, prima vi leggo sempre nella traduzione. Allora, e infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Sono cinque specificazioni. E poi, come dire, di queste cinque specificazioni che fanno un po', come dire, la sostanza di quello che sta dicendo, poi ne tiro come delle conseguenze e dice: non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria. Voi siete chiamati per avere in eredità la benedizione. Non rispondete male col male. Chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? E poi aggiunge: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Nel greco non c'è proprio il verbo adorare, c'è il verbo santificare. Non è che noi santifichiamo Gesù, ma che il cuore è santificato, e la santità non è che la partecipazione al mistero dell'amore di Dio che su tutto prevale. Quindi adorate Cristo nel vostro cuore, alla fine vuol dire godete dell'amore di Dio comunque, sempre, in ogni circostanza, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E poi aggiunge ancora: no, questo sia fatto con dolcezza e rispetto. E poi porta come riferimento il Cristo. Cristo è morto per ricondurvi a Dio, eccetera. Allora, quello che è da cogliere è, come già vi dicevo stamattina, no? Il comando, il comandamento di Dio per noi non riguarda direttamente Gesù, ma riguarda il prossimo. E questa tensione per il prossimo non fa che esprimere la sorgente che zampilla nel cuore. E la sorgente è proprio il fatto che Cristo abita nei nostri cuori. I cinque aggettivi che manifestano dove si esprime la potenza del regno è: primo, in greco sarebbe homophones, vuol dire abbiate un unico modo di vedere le cose, di sentire le cose. E questo è riferito alla fede. La fede, come vi dicevano, è la capacità di vedere l'invisibile nel visibile. Allora, quando si ha un modo unico di sentire, quindi di vedere, si allude a questo mistero della fede. Ma dire che la fede è la visione dell'invisibile nel visibile, vuol dire vedere l'amore di Dio comunque in tutto. Questo vi porterà ad avere quello che noi diciamo nel nostro linguaggio, no? Simpatico, ma non perché mi piace. Simpatico vuol dire avere uno stesso modo di patire le cose. Avere un modo di patire le cose insieme ai fratelli. Cioè diventare simpatici vuol dire non prendere mai distanza tra voi e i vostri fratelli. In tutto. Poi aggiunge Filadelfia, vorrebbe dire noi in genere traduciamo, no? L'affetto fraterno, l'amore fraterno. Però con questa specificazione, vi ricordate quando Gesù ricorda a Pietro: mi ami tu più di costoro? Non so se voi avete osservato, perché anche l'italiano lo rimarca, qualche volta dice mi ami e qualche volta dice mi vuoi bene. Se voi notate, la risposta di Pietro è sempre ti voglio bene, sempre. Pietro non dice mai a Gesù ti amo, dice ti voglio bene. Gesù a Pietro, adesso non mi ricordo bene, comunque la prima volta dice mi ami, ma la terza volta, non mi ricordo più la seconda, ma la terza volta dice mi vuoi bene. Qual è la differenza? Cioè, tutti voi sapete, no, che questa triplice domanda di Gesù si riferisce evidentemente al triplice rinnegamento di Pietro. Ma Gesù non ricorda, non fa venire in mente semplicemente a Pietro che l'ha rinnegato. È che Gesù sta dicendo e sta rivelando a Pietro una cosa assolutamente nuova. E qual è? No, non tanto, no. Diceva la sua morte, no. È che Pietro non può più fidarsi del suo bene per Gesù perché in un certo momento è venuto meno. Notate la finezza del testo. Quando Gesù dice a Pietro la prima volta mi ami più di costoro, Gesù riconosce a Pietro quello che i suoi compagni gli riconoscono. Lui è il primo degli apostoli. Però l'unico che non poteva più riconoscere questa realtà era lui, perché l'unico che ha tradito direttamente è Pietro. Tra parentesi, anche perché era il più coraggioso, gli altri hanno telato prima. Lui ha voluto andare proprio nella tana del leone e poi dopo è rimasto fregato, diciamo così. Ma Pietro è coraggioso. Quando ha rinnegato il suo maestro, non è che voleva staccarsi dal suo maestro, voleva solo salvare le penne, voleva solo sgusciare via da quella situazione un po' incresciosa, diciamo, ma non che volesse staccarsi dal maestro. Gesù lo sa questo. Allora, quando Gesù domanda a Pietro, non mi ami più di quest'ora, lui li riconosce ancora. Quindi non tiene conto del fatto che lui ha tradito. Lui sta rivelando in una cosa speciale. E la cosa speciale è data dal fatto che Pietro sarà sicuro del suo amore per Gesù, non basandosi su se stesso, ma basandosi sulla scelta di Gesù, che non l'ha lasciato, come dire, noi potremmo dire, non l'ha castigato, nemmeno quando ha tradito. E Pietro capisce questo. Quando Pietro risponde ti voglio bene, la terza volta, no? Deve averglielo detto con un tono proprio sommesso, no? È come dicesse, ma Signore, ma tu sai tutto, quindi tu sai che ti voglio bene, no? E Gesù lo conferma. Quello che Pietro impara è che oramai l'amore per Gesù dipende dalla scelta che Gesù ha fatto di lui. E l'amore suo per Gesù non ha più niente a che vedere con la sua generosità, con il suo zelo. Ha a che vedere con la scelta di Gesù, per cui l'amore di Pietro per Gesù è solo in funzione di confermare tutti i fratelli nella fede. Gesù lo chiama ancora con il nome civile, Simone figlio di Giovanni, quando in tutto il Vangelo è chiamato sempre Pietro o Simone. La conclusione di questa scena è che Gesù dice a Pietro seguimi, ma anche è la prima volta che l'ha incontrato gli ha detto seguimi. Ma c'è una diversità straordinaria tra il primo seguimi e l'ultimo. Il primo, Pietro è affascinato da Gesù, ma ha ancora le sue idee del Messia. Alla fine non ha più le sue idee, ha solo il bene di Gesù. Ed è su quel bene che lui confermerà i fratelli. Allora, quando si dice Philadelphi, Philos, si allude a questa dimensione non tanto istintiva, ma diciamo così cordiale, di benevolenza come spontanea. Però intendete, spontaneo non vuol dire che spontaneamente io sento questo, ma quando scatta questo amore che di Dio, diciamo, io accolgo e poi si muove dentro di me, tutto avviene come spontaneamente. Questo essere, infatti si dice sempre, un amore fraterno ma sincero, un amore fraterno, noi potremmo dire caldo, non è mi sforzo di amare il fratello, non sarebbe Philadelphos. Quindi si indica già uno stato a livello profondo in cui l'amore di Dio è già in azione e tu questo lo vedi rapportandoti ai tuoi fratelli. Poi viene aggiunto ancora un'altra cosa perché si dice esplantli, che sarebbe è quell'amore di benevolenza che si traduce in un moto di tenerezza e di compassione. I fratelli, per quanto mi vogliono bene, prima o dopo mi pesteranno i piedi, e io uguale. Per quanto voglio bene, prima o dopo pesterò i piedi a qualcuno. Allora, in questo pestarsi i piedi, quello che poi varrà non è più questa benevolenza, ci vuole qualcosa ancora di più profondo, cioè questo mistero di tenerezza, di compassione. E questo si può avere solo se tu vivi la tua umanità uguale a quella dell'altro. La porta che permette a queste quattro condizioni, un unico modo di sentire, un sentire, diciamo, come dire, insieme agli altri, un muoversi in benevolenza, un muoversi in tenerezza, in compassione, un'unica porta. Noi traduciamo umili, ma dell'umiltà ci sono molti stadi. Anche in italiano c'è umiltà, umiliazione, poi ci sarà anche qualche cosa, perché nelle lingue ci sono molte sfumature. In romeno sarebbe per esempio umilinza, non è semplicemente l'umiltà, è una dolcezza che tu provi proprio quando sei umiliato, è diverso. Comunque, tapinophrones vorrebbe dire un sentire umile, che è esattamente l'umiltà di Dio quando mostra il suo amore per noi. Pensate a questa cosa, mi viene un po' di entusiasmo, pensate a questa cosa. Dio, per esprimere l'amore, non deve innalzarsi, ma deve abbassarsi. Se deve manifestare l'amore, deve scendere. Noi invece, per manifestare l'amore, è come se noi dovessimo salire, no? Ecco, a livello profondo, l'amore comporta sempre uno scendere. Questo scendere è quello che caratterizza tutta la vita di Gesù. Quando noi dobbiamo definire il movimento dell'incarnazione del Figlio di Dio, noi diciamo che scende. Per esempio, vi ricordate l'affermazione di Gesù in quel lungo discorso del capitolo 6 di Giovanni, no? Il pane disceso dal cielo. Gesù rimprovera i farisei che non lo accolgono come pane disceso dal cielo. Quel disceso dal cielo non indica provenienza, è dal cielo che è venuto, no? Indica la condizione di rivelazione. Il fatto che Dio scende si rivela. Se tu non accetti che Dio scenda, tu non puoi godere la sua rivelazione. Questo vale anche per l'amore. Allora, il tapinophromes è la condizione che permette a noi di gustare fino in fondo quello che è stato detto, proprio perché accettiamo il movimento di rivelazione di Dio, che è un abbassamento. Noi abbiamo molte espressioni, salire sul monte, perché l'immagine nostra è l'uomo nel peccato si è infognato e deve salire, no? Ed è una immagine buona. Però state attenti, perché se questa immagine poi si traduce come un percorso effettivo, guai a voi, perché più salite, meno trovate l'amore. Per trovare l'amore bisogna scendere. Il Figlio di Dio si fa uomo, si fa servo, si fa schiavo. Pensate alla lavanda dei piedi. E proprio così rivela la grandezza dell'amore. Così è per noi. Ecco, queste condizioni sono il frutto della potenza del regno di Dio che è dentro di noi. Quando poi Pietro elenca gli effetti, sottolinea sempre: ricevete ingiustizia, voi benedicete, ricevete male, voi date il bene. Cioè, la condizione a livello di vita quotidiana che permette questo irradiamento dell'amore di Dio nel nostro cuore è sempre quando si subisce un'afflizione. Se notate, non viene mai espresso andate a fare il bene, mai, viene mai detto questo. Guardate che voi dovete conquistare il mondo, mai detto questo. Si dice sempre ricevete afflizione e voi state contenti, ricevete ingiustizia e voi proclamate il bene. Sempre così, perché in questa condizione voi rivelate che l'amore che portate non viene da voi, ma risplende in voi. Quando subendo l'afflizione voi, permettete, diciamo, no, la benedizione, voi mostrate che l'amore di Dio in voi vi viene donato. Voi mostrate l'origine dell'amore. Mi dispiace che sia già passato il tempo, ma questa stessa cosa si può comprendere come quando viene detto, no, date la pace agli 72, no? Voi andate, se trovate, come dire, qualcuno degno della pace, la pace cade su di loro. Se non trovate quello, la pace deve ritornare su di voi. È immaginabile un ministro del Vangelo che annuncia la pace, siccome lo prendono a bastonate e lui li maledice e va da un'altra parte? È possibile? Ma guardate che istintivamente si prova così. E invece la pace deve tornare, perché non è vostra. Non date una cosa vostra. date una cosa che risplende in voi. Allora, che sia accettato o no, questa origine di Dio deve essere sempre manifestata, non solo, ma se voi perdete la pace perché un altro vi viene contro, come fate ad annunciare al prossimo la pace che avete perso? E siccome questo movimento non è mai confinato, è sempre fino agli estremi confini del mondo, se noi, perché uno ci pesta i piedi, perdiamo la pace, e noi non siamo più ministri del Vangelo, noi non siamo più inviati dal Signore nel mondo, cioè non abbiamo più fede. Quindi questa potenza del regno, no, che poi si può esprimere con il dono della pace, allude a questo movimento. Pensate anche nella vita quotidiana, no? Non so, è inutile immaginare di voler fare il bene in tutti i modi. Portate con gioia il male e il bene si diffonde. Non chiudete mai il cuore quando uno vi pesta i piedi, e il mondo conoscerà l'amore di Dio. In questo senso vale proprio quello che Gesù dice a Pietro: il seguimi è fai in modo che l'amore mio che ho dato a te possa splendere comunque. Non preoccuparti se tu diventi grande o piccolo, non interessarti, tu preoccupati che questo amore splenda. E difatti il seguimi ormai è la firma del fatto che l'amore del Signore abita quel cuore. Chiudo con questa espressione, non so cosa voi, come voi interpretate, quando Gesù dice, no, le potenze degli inferi non prevarranno, non so che cosa voi potete interpretare. Io in genere faccio questo esempio. Se voi poteste immaginare che, non so, c'è una persecuzione nel mondo radicale, vengono uccisi tutti i cristiani, per 100 anni non c'è neanche più un cristiano. Poi dopo 100 anni qualcuno che scovando in qualche biblioteca trova un libricino, il Vangelo di Dio. Che bello! Voglio viverlo anch'io. Potrebbe riprendere la testimonianza cristiana? Normalmente si dice di sì, ma se voi dite di sì, è come se dicesse che Gesù ha detto il falso, perché lui ha detto le potenze degli inferi non prevarranno, vuol dire non verrà più interrotta la testimonianza dell'amore di Dio che lui ha dato, che è passato ai suoi discepoli e che fino alla fine del tempo varrà. Non c'è nessuna interruzione. Questo dovrebbe garantirci come una fonte di consolazione e senza avere paura di niente, proprio perché la promessa di Gesù è tanto vera come la verità che annuncia della sua morte, della sua redenzione, del suo amore, eccetera. Ecco, io ho l'impressione che le nostre comunità, non so, anche la Chiesa, oggi siano, cosa sta succedendo? E cosa volete che succeda? Quello che è sempre successo. Oggi in un modo, ieri in un modo, domani in un altro, ma succede sempre la stessa cosa. Il bene, quindi l'amore, prevale là dove c'è il male. Punto. Non è che sconfiggendo il male prevale il bene. No, il male c'è sempre. E proprio perché c'è il male e c'è questa potenza del regno, allora il bene splende. Questo splendore del regno è quello che ci deve accompagnare a non avere né paura né vergogna, proprio perché si è fondati su questa potenza, su questa energia del regno che lavora dentro di noi. Ho tirato troppo, basta.